Parlerò innanzitutto di quello che è un po', come dire, il trend, la tendenza, gli aspetti di grande attualità, partendo da una constatazione, se volete, banale, è che il divieto di tortura dovrebbe essere qualcosa di talmente acquisito, soprattutto nei paesi regime democratico, nei paesi dove c'è la separazione tra i poteri, da non dover più essere suscettibile di discussione la inderogabilità di questo divieto, perché è evidente che la forza, il carisma, la capacità di governo e nello stesso tempo in generale di gestione di un territorio si misura proprio nei momenti difficili, perché quando le cose vanno bene siamo tutti bravissimi, ma sono proprio i momenti conseguenti appunto ad un'emergenza terroristica o a un problema di flussi migratori improvvisi, diciamo debordanti, e sono proprio questi momenti che sono i momenti nei quali si misura davvero la validità di un impianto statuale. E quindi parlare di momenti eccezionali rispetto ai quali reagire con strumenti extra ordine, sono cose che in qualche modo lasciano perplessi. Oggi, come sappiamo, c'è l'emergenza ovviamente successiva all'11 settembre 2001, ma c'è anche e soprattutto in questo momento una tematica della tortura legata a quella della politica migratoria e dell'asilo, soprattutto in Italia, perché in questo in effetti c'è una come dire una costante storica, e cioè che questa è una tipica, ancestrale risposta umana alle forme di minacce e di terrore che arrivano dall'esterno, arrivano dal diverso, arrivano quando qualcosa non è più, comune, diciamo rispondente al comune sentire, ma al comune sentire inteso, ahimè, spesso come una ansia di molti che va a scapito del diritto di pochi, e allora si tende facilmente a rispondere a queste a questi movimenti, per così dire, che vengono però non dalla ragione, ma vengono purtroppo dall'istinto. Allora, la ridiscussione del divieto assoluto di tortura ci deve innanzitutto far riflettere su appunto sul perché e sulle conseguenze invece di quello che dobbiamo definire come carattere imperativo del divieto. Gli stati in effetti rimettono, come dicevo, in discussione questa inderogabilità di fronte a delle esigenze di risposta a minacce improvvise, e per la verità dalla constatazione appunto del divieto inderogabile di tortura discendono alcune conseguenze che mi appresto rapidamente a elencare. Ma prima di questo è chiaro che quello che va sotto il nome, in inglese lo chiamano il ticking bomb scenario, cioè questa bomba che sta per esplodere, allora in qualche modo legittima l'utilizzazione di tutti i mezzi, perché è chiaro che torturare qualcuno che potrebbe avere delle informazioni che, ricevendo le quali potrebbe fermare un attentato che magari potrebbe avere tante morti, sembra legittimare, secondo alcuni, appunto, la deroga al divieto di tortura. Ebbene, attenzione, perché accettare questo principio è molto pericoloso, innanzitutto perché facendo questo in effetti c'è una sorta di lavacro delle coscienze da parte di chi ha delle responsabilità politiche, perché si utilizza una norma la norma più fondamentale, il diritto alla vita, come sorta di cavallo di Troia per entrare in un territorio appunto che non può non essere inderogabile. Cioè si dice: io devo difendere la vita di molti e quindi pazienza se applico un certo tipo di trattamento che normalmente è, dovrebbe essere vietato ed è definito inderogabile, però esistono dei. E nello stesso tempo si apre ovviamente una porta che poi non si riesce più a chiudere sulla discrezionalità, perché poi dove mettere il punto? È chiaro che l'azione amministrativa può avere un controllo soltanto dopo, e allora se in quel momento l'organo agente dice: beh, io devo fare presto, devo torturare perché altrimenti non riesco a avere queste notizie per tempo, che sono funzionali alla protezione del diritto alla vita di parte della mia popolazione. E allora questo agire per tempo implica una discrezionalità amministrativa che può essere controllata solo ex post, può essere controllata quando ormai il danno è fatto. Quindi questo poi al di là della esperienza che per la verità finora, almeno diciamo nei regimi che hanno ammesso questa possibilità, e mi riferisco ad alcune sentenze della Corte Suprema di Israele che in qualche modo hanno legittimato forme più o meno diciamo forti di interrogatorio, chiamiamole così, beh, nell'esperienza poi, nella prassi, non è che si è dimostrato che effettivamente poi chissà quante vite umane sono state salvate grazie a questo espediente. Quindi c'è di base questo conflitto, appunto, tra la inderogabilità della tortura e questi tentativi che vengono posti in essere. Allora, come corollario della inderogabilità, innanzitutto il principio del divieto di deroghe. Deroghe che possono avvenire sono, diciamo, i continui tentativi in questo senso possono avvenire o attraverso l'applicazione di una legge interna, oppure attraverso semplicemente usi, tradizioni culturali, tradizioni religiose che in qualche modo vengono portate come giustificazione per la violazione del diritto a non essere sottoposto a tortura. Ci sono una serie di iniziative che sono state stigmatizzate come contrarie a questo principio della inderogabilità. Ricordo l'iniziativa di qualche anno fa del ex vicepresidente degli Stati Uniti che nel 2005 nel disegno di legge relativo al divieto di torturare e sottoporre a trattamenti disumani e degradanti i detenuti sotto custodia statunitense tentò surrettiziamente di inserire una clausola eccettuativa, e cioè appunto la esclusione dal divieto per gli agenti della CIA. La CIA non era toccata da questo divieto di tortura, secondo appunto questa clausola, che fortunatamente poi in qualche modo fu ammorbidita, per così dire, poi non passò. Un'altra, sempre nell'esperienza statunitense, un altro problema è il Foreign Sovereign Immunities Act degli Stati Uniti del 96, e qui entriamo nel tema delle immunità degli stati stranieri, su cui poi mi soffermerò anche con riferimento al Regno Unito. Questa legge del 96, questo Act del 96 sulla immunità sovrana, fa una distinzione tra i cosiddetti stati canaglia e gli altri stati, cioè quegli stati che sono ritenuti dal Dipartimento di Stato, appunto i cosiddetti rogue states, cioè gli stati appunto canaglia, e qui la distinzione è nel senso di escludere appunto in nome della immunità dalla giurisdizione di cui godono gli stati stranieri, le pretese dirette a ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di lesioni personali o della morte, determinate da tortura, assassinio, sabotaggio aereo, sono tutta una serie di ipotesi. L'emendamento nel senso invece di consentire l'ammissibilità di tali pretese contro soltanto i paesi canaglia. Quindi immunità degli stati stranieri se torturano, quindi anche in sede civile, che appunto ovviamente è inammissibile, ma ancora più, come dire, insomma, ancora più eccentrica rispetto ad una regolamentazione dell'istituto, invece la possibilità di consentirlo rispetto agli stati canaglia, questa diversificazione tra gli stati. E questo, dicevo, porta poi anche, ahimè, in Europa, dico ahimè perché da un certo punto di vista, e qui parlo ovviamente sotto il controllo del Presidente del CPT, in qualche modo in Europa certe, almeno sul piano normativo, certe ipotesi di legittimazione della tortura sembrerebbero meno estese. Tuttavia, proprio nel contesto di un paese di grande tradizione di civiltà come il Regno Unito, noi troviamo una distinzione appunto basata sulla utilizzazione della norma in materia di immunità degli Stati. Perché sia nella legislazione, sia soprattutto nella giurisprudenza del Regno Unito, c'è questa distinzione tra le ipotesi in cui ricorre il principio di immunità e quelle in cui non ricorre, nel senso che l'interpretazione che è data alla legge sulla immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione del Regno Unito è che gli stati sono immuni soltanto per le ipotesi tipicizzate nella legge. E quindi se la legge non dice nulla, non si fa luogo ad applicazione di un criterio che sembrerebbe invece quello più logico, di gerarchia delle norme, per cui laddove c'è una norma riconosciuta come norma di jus cogens e quindi inderogabile, evidentemente dovrebbe essere superiore anche alla legge interna ai sensi di quel principio, tra l'altro contenuto anche nell'ordinamento interno di questi stati di common law, international law is part of the law of the land, il diritto internazionale è parte del diritto interno, e quindi se una norma si afferma come norma costituzionale, addirittura come norma costituzionale inderogabile, evidentemente ha un rango superiore a quello della legge interna. Ma così non è per il dualismo di fatto esistente, come è noto, in questi paesi, per cui finché non c'è una norma interna che in qualche modo espressamente riproduce quel principio vincola lo Stato sul piano internazionale, ma non impedisce l'applicazione della norma interna. E quindi, poiché la norma interna sulla immunità dice che lo Stato straniero è immune sempre, tranne le ipotesi X, Y e Z, e in queste ipotesi non è previsto i casi in cui sia responsabile, almeno sul piano civile, per ipotesi di tortura, e allora non si fa luogo all'applicazione del principio di divieto della tortura quando si applica la legge sull'immunità. E infatti, se noi facciamo un paragone tra due sentenze della Camera dei Lords, Jones e Mitchell contro il Regno dell'Arabia Saudita 14 giugno 2006 e invece A and Others contro il Segretario di Stato for Home Department del 2005, noi vediamo che in ipotesi particolarmente sostanzialmente identiche, in questa sentenza del 14 giugno 2006 contro l'Arabia Saudita, la Corte respinge la richiesta dei ricorrenti di procedere civilmente contro le autorità dello Stato convenuto per gli atti di tortura compiuti a loro danno da organi di tale Stato, affermando la prevalenza delle norme sull'immunità degli Stati stranieri rispetto al divieto universale di praticare la tortura, interpretando quindi in maniera anche restrittiva l'articolo 14 della Convenzione contro la tortura e l'obbligo che appunto che tale articolo pone agli Stati di organizzare il proprio ordinamento giuridico in modo da assicurare alle vittime di tale pratiche un pieno ristoro. Viceversa, nell'altra sentenza, appunto in cui non c'era un problema di immunità degli stati, ammissibilità processuale delle prove storte a mezzo di tortura, la Camera del Lords invece afferma appunto che il divieto appunto di tortura ovviamente si applica pienamente in quanto norma di jus cogens. Quindi vedete che c'è un formalismo giuridico che fa un attimo impressione, anche perché poi viene da un sistema giuridico che noi siamo abituati a vedere come molto duttile, meno ingessato di quello che può essere un sistema come il nostro, di tradizione latino-germanica, e invece, ahimè, troviamo casi come questo, e casi ancora più clamorosi come il ben noto caso Al-Hasani, tra l'altro poi oggetto di una sentenza forse anche più scandalosa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui appunto questo cittadino di doppia nazionalità, Kuwait e Regno Unito, era stato torturato dalle autorità del Kuwait. Lui tra l'altro era andato in Kuwait dalla Gran Bretagna per difendere il suo paese dalla invasione di Saddam Hussein, quindi era andato volontario perché aveva un brevetto di pilota ad aiutare il suo paese, però pare avesse assistito a delle scene poco edificanti che coinvolgevano alti gradi dell'esercito del Kuwait, e quindi pare fosse stato torturato. Tornato nel Regno Unito, faceva ricorso appunto contro l'autorità del Kuwait davanti al Tribunale Interno per ottenere un risarcimento del danno subito per atti di tortura, e appunto la House of Lords, tutto il sistema britannico giudiziario, in effetti appunto ancora una volta faceva prevalere la norma sulla immunità. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, spaccandosi 8 contro 7, ma insomma a maggioranza, decideva invece che tutto sommato non c'era stata una violazione del diritto effettivo ad un ricorso, perché ovviamente non scende nel merito del contenuto la Corte, nel merito dei fatti, ma appunto analizza tutto l'iter processuale interno, e diciamo tutto sommato se il giudice interno ha ritenuto di far prevalere la norma interna, sono fatti che riguardano, quindi come è noto quella sentenza, tra l'altro poi che ha innescato una giurisprudenza successiva, ahimè, dello stesso tenore, ancora una volta appunto ha lasciato molto amaro in bocca chi ha detto: beh, ma allora che c'è a fare una Corte Europea, perché si chiama Corte Europea dei Diritti Umani se poi non in qualche modo non cerca di incidere anche in certi formalismi che in qualche modo però poi vanno a detrimento di valori fondamentali. Quindi appunto questo a proposito della deroga. E quindi questo poi ci induce anche a pensare proprio al problema della gerarchia delle fonti che già ho accennato, cioè alla necessaria subordinazione del diritto interno rispetto a questo divieto che ha assunto questo valore appunto così ampio, inderogabile e di civiltà giuridica, quindi di principio fondamentale. E qui appunto c'è il problema, come vi dicevo, ma è non solo chiaramente per quanto riguarda i sistemi di common law, un problema, se volete, forse minore di genere, ma comunque importante, c'è anche in Italia, perché come sapete non esiste la tipizzazione del delitto di tortura, ci sono una serie di disegni di legge, ma ancora non c'è una norma specifica, e questo tra l'altro in violazione degli impegni internazionali dell'Italia, prima ho fatto riferimento all'articolo 14, e in violazione anche di quella affermazione contenuta nel caso Furunzia del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, in cui si dice che è violazione del principio della tortura anche, il divieto della tortura, anche il non appunto avere una norma interna ad hoc sul punto. Come sapete, il partito che recentemente ha conquistato la provincia di Venezia aveva proposto che la tortura fosse tale soltanto in seguito a 2, 3, 4, 5 atti successivi, cioè se io do una martellata in testa alla collega Fioravanti non è tortura, però se io magari ne do due, tre, quattro, allora forse cominciamo a pensare che potrebbe essere tortura. Quindi c'è questo emendamento del partito di maggioranza di questa provincia che invece fortunatamente poi non è passato in quel disegno di legge che credo ancora sia pendente.